مطالب شرعيه
E come promesso a chi stava in ascolto sulle frequenze di Radio Onda Rossa, siamo in collegamento con una compagna del Comitato per la Palestina di Udine. Grazie e benvenuta per la tua disponibilità. Insomma.
Grazie mille a voi che avete, mi lasciate insomma spazio e riusciamo a parlare un po' di questa manifestazione. Grazie mille.
No, grazie a te che ci hai insomma contattato, perché ci sembra importante raccontare le tante iniziative che ci sono insomma sulle piazze italiane in questo momento in cui la solidarietà e le mobilitazioni a sostegno della lotta del popolo palestinese stanno veramente subendo degli attacchi repressivi senza insomma che non ricordo almeno nella qui negli ultimi anni nel nostro paese, ma neanche negli anni passati, affioccano, come dire, divieti, e nonostante tutto insomma le mobilitazioni aumentano sia all'interno delle università sia all'interno delle nostre città. Quindi volevamo chiedere a te com'è, insomma, da dove nasce la mobilitazione, ce lo possiamo immaginare, però di ripercorrere un po' il percorso, come ne siete venuti a conoscenza, che cosa sta succedendo dentro la città.
Allora, cosa raccontarti? Beh, innanzitutto come è nato il comitato? Abbiamo vita piuttosto giovane, nasce in seguito alla varie sull'onda della campada, l'occupazione dell'università. E seguito a questa occupazione abbiamo ottenuto alcuni risultati, chiedevamo la conclusione di ogni collaborazione tra l'Università di Udine e le università israeliane. In realtà purtroppo questo obiettivo è stato solo parzialmente raggiunto, siamo riusciti a chiudere una collaborazione di scambio di studenti, ma purtroppo ancora molto c'è da fare. E poi insomma siamo riusciti a ottenere qualche altro piccolo risultato come le borse di studio per gli studenti palestinesi e niente, tante c'è da fare, quindi restiamo con un piede nell'università, però nel mentre ci siamo allargati, ci siamo aperti al contesto cittadino, abbiamo avuto una buona risposta in generale anche durante l'occupazione dalla città di Udine, che normalmente è piuttosto sonnacchiosa. E c'è stato qualche corteo che è andato molto bene e poi a luglio abbiamo saputo di questa bellissima iniziativa. La città di Udine ha l'onore di ospitare la partita Italia-Israele e quindi verrà la nazionale israeliana lunedì 14 a giocare nello stadio cittadino contro la nazionale italiana. E che dire, noi fin da subito ci siamo organizzati perché sì, riteniamo che questo evento sia inaccettabile. E, non so, potremmo fare due parole su sì. Quello che è lo sport washing.
Sì, infatti proprio su sì. Questo volevo sottolineare, perché qui dobbiamo ricordare che comunque o con lo sport Israele usa qualsiasi e purtroppo trova parecchi sponsor, parecchi appoggi anche a livello internazionale, soprattutto i paesi europei, però insomma qualcosa pure da altre parti, no? Anche se insomma ci sono le critiche, forse vengono più da fuori che dall'interno della stessa Europa, che pure si fa difensore di tanti diritti, no? Immaginiamo rispetto ad altri conflitti, immaginiamo quello in Ucraina, immediatamente ha chiesto la sospensione degli atleti russi da qualsiasi partecipazione eccetera, non per insomma giustificare questo, però se il tema era Israele sta bombardando la Siria e il Libano, invadendo altri stati, eppure nessuno insomma pronuncia e anzi gli dà la legittimità rispetto anche ad attaccare indiscriminatamente, a riproporre quello che è avvenuto a Gaza in altri paesi della regione. Quindi sì, parliamo di sport washing, parliamo anche di campagne BDS, non so da voi quanto queste pratiche sono attuali, che cosa state facendo, qual è la vostra relazione anche con queste.
Beh, allora, hai cominciato citando il caso della Russia. E sì, è un esempio molto importante perché si può notare la simmetria su della risposta europea appunto ai bombardamenti delle popolazioni. E nel caso specifico della FIFA, quindi della federazione calcistica, la Russia è stata espulsa dopo 4 giorni dall'inizio della guerra in Ucraina, e è passato 1 anno dalla invasione dei bombardamenti di Gaza, e ancora la FIFA ha deciso nuovamente, recentemente, qualche giorno fa, di fatto di non prendere posizione. La federazione palestinese calcistica aveva chiesto, insomma, che venisse avviata un'indagine contro la federazione calcistica israeliana, e che appunto si tenesse in considerazione del comportamento dello Stato di Israele, delle sue politiche genocidarie, dello stesso supporto che la federazione calcistica israeliana dà a queste politiche. E niente, la FIFA a maggio ha deciso di non considerare di posticipare la decisione, lo stesso ha fatto luglio, e 3-4 giorni fa ha deciso di cominciare a prendere in considerazione e valutare eventuali elementi che possano portare all'espulsione, come se dopo 42.000 morti fosse necessario ancora indagare con più attenzione sui crimini commessi da Israele. E quindi sì, qua si nota tantissimo la differenza nella risposta. E parlando di sport washing, hai fatto molto bene a citare anche altri esempi in cui Israele cerca di pulire la propria immagine, perché forse come possiamo definirlo un po' lo stato per eccellenza che mette grandi, grandi, grandi energie nella pulizia della propria immagine, perché da un lato vuole essere uno stato accogliente, attento a varie tematiche, alle tematiche green, alle tematiche LGBT, al rispetto della donna. Ormai penso che tutti noi abbiamo la nausea di sentire questi termini: Israele è stato faro della democrazia del Medio Oriente, no? Quindi c'è una continua pulizia d'immagine, che passa soprattutto attraverso vari eventi culturali. Cioè Israele ha bisogno di farsi ricordare, farsi riconoscere per altri aspetti rispetto a quello del massacro in corso, dell'uccisione di civili, dell'occupazione delle terre, della distruzione degli ospedali. E in occasione della partita qua a Udine, noi il tema dello sport washing lo sentiamo tanto, anche perché, anche se ci sembra un po' paradossale, di fatto non è ancora pienamente compreso. Ci sono stiamo facendo tanti volantinaggi, andando a parlare con le persone nei vari eventi, e anche tra le persone più solidali alla causa palestinese, quindi sensibili, che comprendono che c'è in atto un genocidio, alcune un po' restano perplesse sul fatto che sia da boicottare anche una partita di calcio. E questo perché c'è questa idea un po' forse naif che lo sport sia veicolatore di valori, di scambi, costruttore di ponti.
Certo, forse dovremmo ricordare appunto anche a queste persone quanti giocatori di calcio palestinesi sono stati uccisi, e come anche la nazionale palestinese non può partecipare, non può uscire, deve allenarsi fuori dalla striscia di Gaza. Pure questo forse dovremmo ricordarlo, no? Tante volte
sì, sì, esatto. Da un lato proprio tutte le privazioni che i giocatori palestinesi si trovano a vivere in quanto palestinesi, si trovano al di là del contesto di guerra, che insomma è chiaro a tutti, anche prima dell'inizio dell'invasione israeliana, in realtà tante aree, cioè l'occupazione israeliana di tanti territori significa anche l'impossibilità di accedere agli stadi per i giocatori, piuttosto che anche, come ricordavi, l'impossibilità di accedere alle stesse competizioni per gli atleti palestinesi, perché impossibilitati a uscire dalla Palestina a causa di Israele. Ma poi al di là poi di quello che è Israele, il governo israeliano, dobbiamo ricordare anche la partecipazione attiva proprio della federazione di calcio israeliana, che più volte, sia a livello nazionale che poi a livello delle singole squadre, si è prestata a sponsor dell'IDF, dell'IOF, no? Dell'esercito di occupazione israeliano. Quindi sì, ci sono proprio le squadre che si mettono in prima persona, sono partecipe attive di queste delle violenze dell'esercito, perché promotrici stesse dell'esercito, non solo prima del 7 ottobre ma anche durante il 7 ottobre. E se poi vogliamo ricordare, possiamo finire anche a parlare dei singoli giocatori. Tutti i giocatori sono soldati, sì,
scusa,
soldati
un attimo,
dell'esercito.
Ci senti? No,
sì,
volevamo
sì,
un attimo,
sì.
Cioè,
no, dico, è un po' lo stesso discorso che si fa per l'università, no? Quando ci sono state le mobilitazioni contro in qualche modo la cooperazione universitaria con le università di Israele, si diceva ma le università sono luogo di scambio pacifico, di scambio neutrale, mentre invece l'università israeliana è altra cosa rispetto alla nostra idea di università. E lo stesso discorso è per lo sport è il luogo di pace, il luogo in cui si costruiscono i ponti, ma la nazionale israeliana è altra cosa rispetto all'idea che noi abbiamo di sport. Mi sembra che si possa riflettere anche un po' su questo.
Sì, sì, certo, lo stesso discorso purtroppo si può fare per quando si fa riferimento all'ambiente accademico, sia in generale, perché spesso non è compreso le connessioni che ci sono, non solo col caso specifico di Israele, ma anche ad esempio con l'industria delle armi o l'industria del controllo tecnologico.
Certo, adesso lo stiamo comprendendo sempre di più, però è ben chiaro, e purtroppo anche nelle nostre università è quel modello. Infatti, scusa se ti interrompo, ma paradossalmente, insomma, da questa radio sono anni che ripetiamo che insomma, la Palestina è comunque un laboratorio, per Israele è un laboratorio sia per le politiche securitarie, per le politiche di controllo, per provare le armi, per provare di tutto, e abbiamo la prova pratica, perché oggi vengono, stanno qui in questa fiera anche delle tecnologie, oppure nelle fiere delle armi, vengono proprio a, come dire, a dichiarare le industrie israeliane che i loro mezzi sono provati sul campo, appunto.
Sì, 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 per una garanzia di qualità.
Sì.
La pelle dei palestinesi.
Scusa se ti ho interrotto, ti ho fatto perdere forse un po' il filo, però.
No, ma trovo pienamente sensato il collegamento con l'ambiente accademico, perché appunto queste idee magari condivisibili nella base, cioè che lo sport possa unire o la ricerca sia strumento di condivisione, e di fatto nella società attuale sono totalmente distanti dalla realtà, e quindi riportare a quello che è la realtà, riportare al fatto che il calcio sia uno strumento di promozione di uno Stato, piuttosto che la ricerca sia di fatto la parte più tecnologica e più avanzata comunque di uno stato di guerra, è comunque insomma assolutamente importante e attuale come ragionamento, quindi bene sottolineare più volte.
Senti, volevo chiederti com'è l'atmosfera a Udine in vista della mobilitazione, anche perché abbiamo letto che c'è stata una questione, diciamo, interna alle istituzioni sul patrocinio a questa manifestazione, che è stato negato dal comune, che però ha ospitato la partita, ha deciso di ospitare la partita, e invece la regione che ha deciso di concedere il patrocinio.
Sì, allora a Udine ci troviamo in una situazione in cui la regione è governata dalla Lega, e Udine e la città invece da una coalizione di centrosinistra. E, vabbè, le posizioni della Lega nel momento in cui si è stato, quindi della giunta regionale, nel momento in cui si è saputo della partita, erano chiare fin da subito. E inizialmente invece il sindaco di Udine e la sua giunta si erano schierate contrarie, e quindi non hanno dato il patrocinio. Questo non significa che potessero impedire la partita, perché lo stadio è privato e quindi era comunque oggetto di discussione della FIFA e dello stadio stesso, però era stato un segnale significativo, almeno all'interno della città, il fatto che il comune disconoscesse il valore culturale, diciamo, di questa iniziativa. ci sono state fortissime pressioni sulla giunta, sul sindaco a livello sia regionale che nazionale, e proprio oggi tutto è crollato. Oggi il sindaco ha dato il patrocinio. Era un mese che si contorceva sulla poltrona in tentativi di equilibrismi e contorsionismi, ha trovato come via di uscita la possibilità di fare un generico evento per la pace, in cambio del patrocinio, come se questo evento potesse cancellare le ingiustizie che subisce il popolo palestinese o trasformasse banalmente la nazionale israeliana in una nazionale che porta valori di pace e giustizia, semplicemente perché viene appiccicato sopra come un'etichettina, un evento più condivisibile.
Diciamo che l'ipocrisia nostrana ormai non ha limiti. Non ho altre parole, no? Per descrivere questi comportamenti.
Sì, è proprio un esempio di ipocrisia e di covardia in cui insomma non si riesce nemmeno. Cioè, da una parte si può anche capire come questa partita esuli un po', no, dal contesto udinese, e ci sia una forte pressione nazionale, perché effettivamente più ministeri si sono interessati della situazione, del mancato patrocinio e dicendo, quindi da un lato ci fa capire che è una partita che è di grande importanza a livello quantomeno simbolico, e dall'altra anche lascia insomma piuttosto, continua a lasciare perplessi il comportamento così ambiguo e codardo che ha mostrato il sindaco.
Un'altra cosa che volevo chiederti, avevo letto che insomma la partita sarà a porta aperta perché dice che insomma Udine è sicura, non ci sono problemi, ecco, rimane quindi la possibilità per voi, dice il questore, non so, una qualche dichiarazione, mi sembra di aver capito che non c'erano problemi. Voi avete indetto una manifestazione, quindi la manifestazione ci sarà, la partita sarà aperta? Ma c'è pure chi pensa ad andare allo stadio?
Allora, la partita sarà a porte aperte. Sono uscite notizie in questi giorni in cui di fatto lo stadio è ancora semivuoto, cioè sono stati venduti pochissimi biglietti, e in risposta a questo i club calcistici piuttosto che lo stadio stesso stanno di fatto regalando i biglietti. Hanno cominciato a vendere biglietti a 5 euro per i ragazzini, 10 euro per gli universitari. Quindi
infatti per questo te lo chiedevo.
Sì, c'è odore di crisi e questo ci ha dato molta, molta soddisfazione. Se poi riusciranno a forza di biglietti a 5 euro a comprare le persone insomma più attente al portafoglio e meno alle questioni sociali, lo sapremo solo alla fine. Però per il momento la campagna di vendita di biglietti sta andando molto male. E questo per quello che riguarda lo stadio. Per quello che riguarda noi, abbiamo la questura insomma che ci tiene d'occhio, che ogni giorno in strada la situazione si fa un po' più tesa, è eccessivo, comunque si nota la presenza della polizia. Ieri eravamo a fare un volantinaggio molto semplice, in un'iniziativa pro-Palestina, quindi insomma molto tranquilla, e siamo tutti stati schedati comunque perché è comparsa la polizia in borghese. Però al di là insomma di queste comparsate che sembrano più legate a far vedere che c'è particolare tensione, i controlli post 8 ottobre, non saprei neanche io come descrivere perché sono totalmente senza senso, al di là di quello la situazione è tranquilla. Noi faremo il corteo, al momento non ci sono state particolari discussioni su questo. Il corteo in realtà sarà in centro, non andrà verso lo stadio. Lo stadio è stato definito zona rossa già con questa settimana, e quindi lì ci sono già controlli, poi interverranno più insomma ci sarà una presenza massiccia della polizia già i giorni precedenti. E quindi per quello che riguarda la manifestazione lo stadio è off limits. Questo non significa che i singoli non possano entrarci, anche perché per nostra decisione la manifestazione sarà presto, quindi dalle 5 alle 7 e mezzo, e la partita inizia alle 8 e tre quarti, per dare la possibilità a chi vuole di andare insomma a vedere la partita e se possibile insomma esprimere anche il proprio dissenso all'interno.
Bene, io non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti magari poi insomma ci risentiremo magari dopo come valutazioni, insomma di vediamo come si svolgerà questa giornata di mobilitazione, ma sicuramente anche di diffusione ancora una volta dei crimini messi in atto dallo Stato di Israele.
Sì, beh, io vorrei chiudere e invitarvi tutte e tutte, sappiamo benissimo che Udine alla periferia ho una grande passione per le ortolani e a un certo punto il personaggio di Ratman dice, che è un supereroe, dice non avevo paura di niente salvo che finire a Udine, e questa appunto può essere un po' la discussione di Udine, un posto abbandonato da Dio, ma non sarà abbandonato da Dio il 14 ottobre perché saremo in tanti e tanti tutte arrabbiate, quindi vi aspettiamo, ecco.
Bene, noi rilanceremo l'invito, ormai siamo non solo nell'etere ma anche in streaming, quindi chi vuole può ascoltare poi questa, insomma, questo tuo appello, chiamata, riprendendola anche dal sito della radio, perché fra pochissimo lo troverete anche pubblicato. E buona lotta e buon 14 ottobre.
Grazie mille, grazie mille.
Ciao.
Ciao ragazze.
Ciao.